Dagli studi di Radio Mater auguriamo tutti una buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo tutti buon ascolto.
Con questo canto siamo stati introdotti alla presenza di quest'uomo giusto che è appunto San Giuseppe, ed è con un sentimento di gratitudine a Dio che mi dà la possibilità di sintonizzarmi sulle onde di Radio Mater e di incontrare con la voce e l'affetto molte persone che sono ignote, sconosciute, ma che sono legate da un sentimento di simpatia nei loro confronti. Allora, un cordiale ben trovate alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Mater che questa sera desiderano passare un po' di tempo in compagnia di San Giuseppe, invocarlo per le proprie necessità ed imparare da lui anche a sentire la voce di Dio che ci chiama a vivere in pienezza la nostra vita cristiana, corrispondendo quindi alle chiamate personali che uno di noi avverte dentro all'intimo della sua coscienza. Un grazie per la vostra disponibilità ad ascoltarmi allora e a farmi condividere e rendere partecipi delle gioie e degli affanni della nostra vita. La solidarietà è una grande virtù, il sentirsi vivere in sintonia dà davvero un'accelerazione al nostro passo. L'indifferenza davvero è quella che uccide la nostra anima e paralizza i nostri piedi. Allora voglio salutare in particolare gli ammalati e in particolarissimo modo i bambini, questi terreni ancora incolti, pulsanti di vitalità che hanno dentro al cuore tanta gioia di apprendere le cose importanti della vita in modo da poter vivere in pienezza la loro esistenza, sfruttando tutti quei talenti che Dio ha seminato dentro alla loro vita. Per questo desidero pregare i loro angeli custodi che li custodiscono davvero nel benessere fisico e spirituale. Un'attenzione, un bacio ricco di affetto, di partecipazione va sulla fronte dei bambini ammalati che sono in casa, alcuni hanno l'influenza, altri hanno malattie un pochettino più serie, altri sono ricoverati in ospedale, possono davvero tutti ritornare presto alle loro famiglie, alle loro case ed essere fonte di consolazione per i loro genitori. Siamo in questa stagione, in questa sera, dentro al cuore della novena in preparazione alla festa dell'Immacolata e siamo anche alla vigilia dell'apertura dell'anno giubilare della misericordia. A tutte le chiese locali è stato proposto di convocare le famiglie nel giorno della festa liturgica della Santa Famiglia presso una delle chiese giubilari dove è presente la Porta Santa per celebrare appunto quest'amore di Dio nei nostri confronti. La misericordia è la qualità dello Spirito, è il volto stesso di Dio e la misericordia è ciò che impedisce alle porte delle nostre chiese, delle nostre case di rimanere chiuse, sigillate, sprangate qualche volta. Le famiglie hanno bisogno di attraversare una porta santa, aperta all'amore di Dio, per imparare ad aprire quelle loro case, abbandonando così la tentazione di autoreferenzialità, cioè di guardare soltanto se stessi nello specchio, gli essere importanti soltanto loro, e per costruire quindi un mondo più giusto, più solidale, come il Papa Francesco sta richiamando costantemente nelle sue catechesi di queste settimane. Papa Francesco, domenica 27 dicembre, Ecco, presiderà proprio per le famiglie a Roma una Santa Messa in San Pietro, per le famiglie romane ma anche per i pellegrini che sono a Roma. E nel suo recente viaggio in Kenya, Papa Francesco ha detto che, cito tra virgolette, la salute di qualsiasi società dipende sempre dalla salute delle famiglie. Per il bene loro e della comunità, la fede nella parola di Dio ci chiama a sostenere le famiglie nella loro missione, all'interno della società, e ad accogliere i bambini come una benedizione per il nostro mondo e a difendere la dignità di ogni uomo e di ogni donna, poiché tutti noi siamo fratelli e sorelle di un'unica famiglia umana. Allora, in obbedienza alla parola di Dio siamo anche chiamati ad opporre resistenza alle pratiche che favoriscono l'arroganza degli uomini sugli altri uomini, che feriscono e disprezzano le donne, non curano gli anziani e minacciano la vita degli innocenti che ancora non sono nati. Tutti noi come cristiani siamo chiamati a rispettarci ed incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo spirito sui terreni della nostra esistenza. Questo è particolarmente importante oggi, ha ricordato ancora il Papa, perché assistiamo all'avanzata dei nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo, dell'indifferenza verso gli altri. Ora desideriamo davvero vivere questi momenti come vigilia di preghiera accanto al fuoco dello Spirito Santo che è acceso nel grembo di Maria, la scintilla divina del volto stesso di Cristo Gesù. Invochiamo allora lo Spirito Santo con le parole di un inno della liturgia. Queste parole sono come onde di luce e di calore che accarezzano la nostra vita e la purificano per essere liberi da obbedire alla voce dello Spirito ed arrivare a dire come Maria: eccomi, sia fatto di me secondo la tua volontà. Ora preghiamo davvero lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. eco di questo canto davvero stupendo. Preghiamo ancora, dammi una parola, Signore, per ringraziarti della parola d'amore nella quale mi hai chiamato all'esistenza, alla vita. Dammi, Signore, un puro silenzio per adorare il mistero del tuo cuore che mi viene instancabilmente a cercare con un desiderio e struggimento di possedermi, di vivere in comunione con me. E dammi, Signore, un cantico di gioia per celebrare il giorno dell'incontro, l'ora di grazia che la tua pietà rinnova lungo la mia storia di continui smarrimenti e di ritrovamenti. Dammi ancora, oh Signore, un'umiltà di cuore capace di comprendere il mistero di indigenza, questa follia di amore in cui tu ti fai nulla sino ad avere bisogno del mio niente. E dammi infine, oh Signore, di entrare pienamente nella tua missione per essere ai fratelli e alle sorelle, all'universo, la lieta notizia, l'Evangelo, che tu sei per me un padre, un fratello, un amore grande e misericordioso. E questo nostro momento di preghiera non è soltanto lo spazio di un gesto, di un annuncio, ma è un tempo di processo di maturazione. È una gestazione delle cose belle che Dio semina lungo il cammino della nostra vita. Ognuno di noi ha una percezione singolare, personalissima di quello che ascolta, perché appunto ognuno di noi è amato di un amore indivisibile da parte di Dio, personalissimo, ci chiama per nome e ci conosce nell'intimo e quindi sa suggerire le cose di cui abbiamo bisogno. E diceva ancora il Papa Francesco in Africa l'altro giorno, cito tra virgolette, tutti conosciamo bene la parola di Gesù a proposito dell'uomo che costruì la sua casa sulla sabbia invece che sulla roccia. Quando soffiarono i venti, essa cadde e la sua rovina fu grande. Dio è la roccia sulla quale siamo chiamati a costruire. Egli ce lo dice nella prima lettura che abbiamo ascoltato, che non c'è un altro Dio fuori di me. E quando noi cerchiamo Dio altrove, da Lui, siamo smarriti, ci perdiamo nel labirinto della nostra esistenza. E Gesù, risorto, afferma: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Ci dice che è Lui stesso, il Figlio di Dio, è la nostra roccia su cui costruire appunto la nostra esistenza, non c'è nessun altro fuori di Lui, l'unico salvatore dell'umanità intera, e desidera quindi attirare gli uomini e le donne di ogni epoca, di ogni stagione della storia e di ogni luogo, attirare a sé così da poterli portare al Padre. Egli, Gesù, vuole che tutti noi costruiamo la nostra vita sul saldo fondamento della sua parola. Questo è il compito che il Signore assegna a ciascuno di noi. Ci chiede, cioè, di essere discepoli missionari, uomini e donne che irradiano la verità, la bellezza e la potenza dell'Evangelo che trasforma la vita e traspare come la luce degli occhi di un innamorato. Uomini e donne che siano canali di grazia divina, che permettono alla sua misericordia, benevolenza e verità di diventare elementi fondamentali nel costruire la casa, e questa casa, la nostra casa, che rimanga appunto salda, che possa affrontare le intemperie del tempo, i venti, gli uragani, una casa che sia però anche un focolare, dove fratelli e sorelle vivono finalmente in armonia e in reciproco rispetto, in obbedienza alla volontà del vero Dio che ci ha mostrato in Gesù la via verso quella libertà e quella pace che tutti i nostri cuori desiderano possedere. Gesù, il buon pastore, la roccia sulla quale noi costruiamo le nostre vite, le nostre esistenze, davvero possa guidare, soprattutto in questa stagione dell'anno della misericordia, le nostre famiglie sulle vie del bene e della misericordia per tutti i giorni della nostra esistenza, allora davvero dobbiamo essere davvero ancorati e forti, fondati su questa roccia che è Cristo Gesù, che appunto, nonostante che gli uomini l'abbiano crocifisso e sepolto dentro ad un sepolcro di pietra, questa pietra si è spezzata e Gesù è risorto e diventa appunto per noi la nostra speranza, e questo essere forti nella speranza ci dà la possibilità di camminare con maggior fiducia lungo il cammino della nostra esistenza. Quindi siamo un popolo di battezzati che appartiene al Signore, e il Giubileo delle Famiglie ci introduce nel cuore dell'amore e dell'attenzione di Dio nei nostri confronti, e nei confronti in particolare della famiglia. Nella bolla di indizione dell'anno che ha per titolo Il volto della misericordia, il Papa scrive: il pellegrinaggio è un segno nell'anno santo perché è un'icona, un'immagine del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio, l'essere umano è un viandante, è un pellegrino che percorre una strada sino alla meta sognata, desiderata, e in questo cammino sono i nostri piedi che appunto appoggiano sul terreno, sono i nostri occhi che guardano i panorami nuovi, è il nostro volto che sente il vento, la carezza del vento, i nostri sensi che avvertono il profumo dei fiori. Cioè ogni passo c'è questa novità che penetra dentro la nostra vita, che ci sollecita a guardare con attenzione. Ecco perché la ricerca di Dio è un pellegrinare lungo appunto le strade degli uomini e della natura. Anche per raggiungere la Porta Santa, qui a Roma o nelle basiliche dei nostri luoghi dove abitiamo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, questo pellegrinaggio, questo camminare insieme. Esso, questo pellegrinare sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta che dobbiamo tentare di raggiungere e che richiede un impegno e un sacrificio. Si dice una persona poltrona quando appunto la poltrona diventa il suo cammino, è sempre lì seduto. Invece allora questo impegnarsi a camminare, il pellegrinaggio allora sia davvero uno stimolo alla nostra conversione, a questo cambiamento costante nel nostro camminare, e attraversando quindi questa Porta Santa ci lasceremo abbracciare della misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere a nostra volta misericordiosi nei confronti degli altri, come il Padre è misericordioso con noi, con le nostre difficoltà, con le nostre ansie, con i nostri peccati. Così anche noi dovremmo tentare di essere misericordiosi nei confronti degli altri, perché la misericordia è un cammino verso il fratello, verso la sorella. La misericordia non è una parola, la misericordia ha un volto, che è il volto di Cristo Gesù. Eterna è la sua misericordia, cantavano i pellegrini che andavano a Gerusalemme in pellegrinaggio, perché eterna è la sua misericordia, è il grido, l'allel, cioè questo alleluia di gioia a Dio, perché riempie la nostra vita, ed è questo ritornello, eterna è la sua misericordia, è riportato dentro al Salmo 136, mentre si narra la storia della rivelazione di Dio nei confronti del popolo, questa misericordia che accarezza, che diventa un'alba giorno dopo giorno, che dà freschezza, che dà vigore, che dà fiducia, che il mondo non finisce con la notte, ma continua ad esistere perché eterna è la sua misericordia. Ora la misericordia rende la storia di Israele come una storia di salvezza. Ripetere continuamente eterna la sua misericordia, come fa appunto il Salmo 136, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero di un amore eterno che mantiene in vita questa realtà grande che ci circonda. È come se si volesse dire che non solo nella storia, ma per l'eternità l'uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso di Dio che è Padre, che ci è Padre per tutti. E non è il caso che appunto il popolo di Israele abbia voluto inserire il Salmo 136, il grande Hallel, il grande Alleluia, il grande grido di gioia, come nelle liturgie più importanti del mondo ebraico, perché appunto in quei momenti c'era questa realtà in cui l'animo della persona si esprimeva con gratitudine nei confronti del Padre da cui proviene ogni bene. E prima della passione Gesù ha pregato con questo salmo, il salmo della misericordia, e mi pare bello, interessante, che anche quando noi preghiamo, usiamo i salmi, le parole che noi pronunciamo, pur nella nostra lingua, e Gesù l'ha pronunciata, ma i sentimenti erano uguali, quindi questi salmi sono stati recitati e pregati anche da Gesù. E quindi questa realtà che di misericordia, che dà profumo alle nostre preghiere, alle nostre parole, la nostra preghiera quotidiana di lode è davvero questo dire costantemente eterna la sua misericordia, misericordia come volto benevolo, volto che è in attesa di una risposta, volto che si fa interrogativo per una chiamata che ha fatto ciascuno di noi e che desidera una risposta, desidera vedere sorridere il nostro volto e vedere gli occhi di Dio illuminati per ritorno a Lui. E in questo giorno così importante, ecco, davvero potremmo anche noi, avessimo un po' di tempo, poter scrivere questo Hallel, questo grande Hallel della nostra famiglia, cioè ritornare alle radici delle nostre famiglie, alle esperienze belle che hanno vissuto, in fondo coltivare la memoria delle famiglie è come ricercare dentro uno scrigno di cose belle un patrimonio che ci serve appunto per vivere. Allora vorremmo davvero ascoltare ora in questo momento di sosta per riflettere, ascoltare questo inno dell'anno della misericordia che ci accompagnerà in questo anno, ma anche in questo momento di riflessione, perché davvero questo volto della misericordia, che è il volto stesso di Gesù, fatto uomo e ristorto dalla morte, che si presenta e ci invita a guardare lontano, a guardare cioè all'orizzonte di Dio. Ascoltiamo. Abbiamo fatto questa immersione in questo canto di misericordia e come onde che luminose che si accavallano, che vanno, che si spingono l'un con l'altra, nel nome di questa misericordia che è appunto il volto stesso di Dio, che è paziente e misericordioso. E nelle parabole che Gesù ha raccontato, che sono dedicate alla misericordia, ecco, Gesù in fondo non fa altro che rivelare la natura stessa di Dio, come quella di un padre che non si dà mai per vinto, sino a quando non ha dissolto, frantumato la ribellione del peccato e vinto quindi il rifiuto, e allora ecco che la diga del nostro egoismo si è spezzata e quindi questa compassione e questa misericordia accompagnano questa navigazione della nostra esistenza. E conosciamo queste parabole in cui appunto Gesù ha parlato in modo particolare della misericordia, anche se la misericordia mi pare che sia il sottofondo, la base musicale di tutto l'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. E Gesù in modo particolare ha parlato in tre parabole, in particolar modo della misericordia e della pazienza di Dio e della volontà di Dio di ricercare ciò che era smarrito. E la prima è quella della pecorella smarrita e poi della moneta perduta, e quella del padre dei due figli. E in queste parabole Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. E in queste parabole troviamo il nucleo dell'Evangelo, il nucleo della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che vince tutti gli ostacoli, che li supera, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono, la carezza del perdono di un occhio davvero luminoso che ci guarda in profondità e ci accarezza l'anima per dirci che siamo in pace con Lui. Da ogni altra parabola, inoltre, noi riceviamo anche un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano, provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare. Gesù ha risposto: non ti dico sino a 7 volte, ma sino a 70 volte 7. E raccontò la parabola, Gesù, del servo spietato. Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia. Ed è interessante, sia nel motto del Papa, come il motto del suo pontificato, e anche il fatto che il Papa usi nei suoi discorsi anche un camminare misericordioso, misericordiando. C'è un gerundio che in Italia non c'è, però c'è il verbo che dà sostanza al nostro camminare, camminare in misericordia, camminare dentro a questo aspetto bello di ricerca, di condivisione, di perdono nei confronti degli altri. Insomma, siamo creati a vivere questa misericordia perché noi primi siamo stati oggetto di misericordia. Chi di noi è senza peccato scagli la prima pietra, ha detto Gesù a chi voleva condannare quell'adultera. Il perdono delle offese diventa l'espressione più evidente dell'amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere, come sembra difficile tante volte perdonare. È difficile davvero perdonare. Eppure il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per giungere alla serenità del cuore. E davvero sarebbe lungo raccontare quanti episodi dopo il perdono hanno ricevuto davvero questa pienezza di vita e di gioia. Ora, lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza, la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. quando penso a certe famiglie che per motivi anche futili, banali, per un saluto, per una voce alzata, fuori posto, si lacerano questi rapporti e si vive nella tristezza, incapaci di comunicare. E davvero questa felicità la si può ritrovare soltanto in questa capacità di perdono. Allora il passaggio dalla porta santa è dentro a questo ingresso nella basilica, una basilica dell'amore, la basilica della misericordia, dove troviamo appunto questo volto misericordioso del Padre che ci aspetta nella basilica, ma fuori dalla basilica in modo particolare. E per questo l'anno, il motto dell'anno santo è proprio questo, il volto della misericordia di Dio Padre. E la misericordia abbiamo la prova di come Dio ci ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, senza nulla chiedere in cambio. Viene il nostro aiuto quando noi lo invochiamo, viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo. L'importante è non stare seduti, ma rialzarsi dopo la caduta. Il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli, misericordiosi verso tutti. E quest'anno santo potremmo fare davvero l'esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica, e queste situazioni di precarietà, di sofferenza, sono presenti nel mondo d'oggi. Pensiamo alle periferie delle nostre città del benessere, ma anche le periferie del mondo, del terzo mondo, come si chiamava una volta. Quante ferite sono impresse nelle carni di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito, si è spento a causa dell'indifferenza dei popoli ricchi. Gridare aiuto senza che nessuno risponda. Non cadiamo nell'indifferenza che umilia, nell'abitudinarietà che diventa un anestetico dell'animo che impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che molte volte così invade l'animo delle persone e che distrugge, stritola le persone. Apriamo in questo anno di misericordia i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle che sono privati della loro dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. È un grido a volte silenzioso, perché hanno perso la voce a furia di gridare, ma raggiunge la nostra anima, il nostro spirito, le nostre mani che stringono le loro mani, e tiriamole quindi a noi perché sentono il calore della nostra presenza, dell'amicizia, della fraternità, che davvero in questo anno della misericordia il grido degli emarginati, degli scarti del mondo possa essere sentito e spezzare quindi le barriere dell'indifferenza che ci dividono gli uni dagli altri. Dopo il passaggio dalla porta santa ed eventualmente dopo aver preso posto in chiesa, guardiamo insieme per qualche istante il crocifisso più da vicino a noi. È il volto della misericordia di Dio che ci accoglie e ci abbraccia, quelle braccia aperte al mondo che appunto sono lì pronte per questo amplesso di perdono e di misericordia. O ti prego, o Signore, di far cadere le impalcature del mio egoismo, della mia scienza puramente umana. Liberami dalla logica contorta dei miei ragionamenti, della mia orgogliosa autosufficienza, della mia indifferenza nei confronti degli altri, e dammi la semplicità di un fanciullo, perché possa scoprire ogni mattino la novità di tutto quanto accade, che non è sempre uguale, c'è sempre una novità dentro all'anima del tempo. Fammi diventare piccolo, Signore, perché mi possa trovare libero sulla strada tra le persone contente di essere vive, di essere partecipi della storia, che hanno gli occhi per vedere, orecchie per udire le grandi cose che tu vai rivelando lungo il cammino del nostro pellegrinaggio su questa terra. E allora potrò comprendere che il nuovo ordine del mondo, l'ordine della giustizia e della pace, l'ha affidato anche alle nostre mani, mani che devono diventare mani misericordiose, perché mano strumento di un cuore misericordioso. Allora sentiamo ancora questo inno dell'anno della misericordia che ci accompagna in questo momento di riflessione e di preghiera.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ci guida nella conversazione e nella preghiera Padre Mario Carrera. Apriamo anche le nostre linee telefoniche se volete porre domande o fare una vostra considerazione. Ricordiamo il numero 031 64 60 00. Accogliamo i vostri sms al numero 331 7914 523 o la nostra mail diretta @radiomater.org.
pieno di gioia della misericordia, sembra di assistere ad una sequenza cinematografica in cui viene presentata la natura e ad ogni scena ecco che c'è il nostro grido di alleluia, di gioia, di esaltazione, perché cose belle costantemente appaiono sotto ai nostri occhi. E allora davvero questa misericordia sia davvero il nostro pane quotidiano nell'incontrare Gesù, il nostro fratello, che è sempre disponibile a perdonarci, e anche i nostri fratelli e sorelle, che qualche volta fanno più resistenza a avere occhi e cuore misericordioso, ma noi dobbiamo sapere vincere con il calore della nostra misericordia, di sciogliere anche il ghiaccio che qualche volta si è incrostato sui rapporti con queste persone. Allora, mettiamo al centro San Giuseppe, perché non è che l'abbiamo trascurato, ma San Giuseppe ha vissuto davvero questo respiro di misericordia nei confronti del Padre, man mano che andava presentandosi la sua missione di custode di grandi realtà nel mondo, che egli viveva questo sentimento di gratitudine per le meraviglie che Dio stava compiendo nella sua esistenza. Allora, caro San Giuseppe, ora ti mettiamo al centro della nostra riflessione. Dopo queste settimane di avvento, anzi il rito ambrosiano ha incominciato 15 giorni fa, ma anche il rito romano domenica scorsa ha incominciato questo cammino, questo pellegrinaggio verso appunto la grotta di Betlemme, ma soprattutto verso il sepolcro della resurrezione, perché Gesù bambino è venuto, ma è venuto per risorgere, per dare quindi speranza al nostro cammino. Allora la liturgia ci conduce non tanto nel passato, ma ci conduce verso i panorami del futuro, che sono appunto quelli della nostra liberazione. Allora c'è un invito a constatare, a guardare in alto. La liturgia ci invita appunto a guardare questa speranza, alzare il capo e guardare questa speranza vicina. E anche la nostra vita è stata popolata da tanti inviti a prendere Maria, come inviti da San Giuseppe, evidentemente, a prendere sposa Maria, a partire per Betlemme, quando Maria era incinta, per un censimento che l'impero romano aveva ordinato, e poi partire per l'Egitto, e poi ritornare dall'Egitto. All'invito di Dio, o tuo Giuseppe, hai sempre risposto con generosità, hai sempre gettato l'ancora della speranza nel futuro, ed hai sperimentato che il futuro era colmo di grazia, perché era colmo di Dio che guidava i tuoi passi. Anche noi stiamo vivendo il nostro avvento come l'hai vissuto tu, in tempi diversi, in situazioni diverse, ma l'impegno della vita è uguale. L'avvento è tempo che prepara le nascite, è il tempo in cui la tua sposa Giuseppe era in attesa del parto. L'attesa è il tempo delle donne, solo le donne in attesa sanno cosa significa davvero attendere questa creatura che entra dentro nella storia. Oggi siamo qui a riflettere e a pregare e a chiederci cosa davvero noi attendiamo oggi nella nostra vita. Le pagine dell'Evangelo che si introducono oltre la porta della fede ci aiutano a guardare in alto, a percepire il mondo pulsare attorno a noi e sentirci parte di questa immensa vita, e a portare il dono della fede per aiutare la gente del nostro tempo a credere. La nostra testimonianza vuol dire soltanto questo, cioè vivere la nostra esistenza di tutti i giorni con il sapore, con il lievito della fede nella risurrezione, cioè che il nostro presente è bagnato dalle acque feconde dell'eternità. E tu, Giuseppe, da un punto di vista della fede hai vissuto una vicenda singolare. Sei stato chiamato a rappresentare, da un punto di vista legale, Dio Padre, e ad essere accanto a Gesù come riflesso incarnato nella vita quotidiana delle qualità eccelse di Dio Padre, perché Gesù vedesse in te vissute in un modo superlativo i requisiti di una vita riuscita alla grande. E Dio Padre si è fidato di Giuseppe, di te Giuseppe. È vera questa singolarità che, ma avevi tu, Giuseppe, un rapporto bello, perché vivevi una situazione che era bagnata da una presenza vitale di Dio. Dio era davvero il centro della tua esistenza, era il centro del tuo popolo. Il popolo ebraico viveva con un atteggiamento aperto al divino, costantemente, e 5 volte era invitato a pregare il Padre, a pregare Dio, a lodarlo perché potesse continuare. E quindi tutti i discendenti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Davide hanno avuto dentro, nel loro DNA, questa capacità di guardare il mondo con gli occhi stessi con cui li guardava Dio. E noi stiamo vivendo una stagione come un tempo di crisi. C'è una crisi nella Chiesa del tuo figlio Gesù, della quale tu sei anche il protettore universale. Diminuiscono le vocazioni religiose al sacerdozio, cresce l'indifferenza religiosa. L'istituzione ecclesiastica, la Chiesa stessa, perde fiducia. I santi che ancora ci sono sembra che non riescono a purificare il liquame di questa nostra umanità così inquinata. Viviamo in un momento di radicale trasformazione, di transizione, di passaggio verso un futuro che ancora non riusciamo a dargli un nome, perché è tutta un'incognita. Il vicario del tuo figlio, o stimato e caro San Giuseppe, Papa Francesco, ha detto che l'ateismo ieri era nella mente di alcuni filosofi. Oggi l'ateismo lo abbiamo in casa, nei figli, nei cugini, nei nipoti, nei vicini di casa. E purtroppo dobbiamo dire che l'ateismo di oggi coinvolge tutti, e stiamo imparando anche noi a vivere come se Dio non esistesse. È una sorte di ateismo per omissione della nostra fede. La fede ha perso quel splendore di gioia e di letizia che aveva nel cuore, ma è la fede che ci permette di intravedere attraverso la nostra vita personale, la nostra storia quotidiana, di avvertire questo stesso respiro di Dio che plasma il nostro cuore e lo trasforma con la sua grazia divina. La fede che appunto plasma il nostro cuore e ci permette di collaborare a costruire il regno di Dio, che è giustizia, che è pace, che è fraternità, che è stima, che è fiducia. Se Dio perde il centro della nostra vita, l'uomo perde la sua collocazione esatta nel mondo, la sua posizione nel creato, la capacità di realizzarsi insieme agli altri, ai fratelli e sorelle. Se perde questa realtà, gli uomini non diventano collaboratori, ma diventano degli nemici col quale bisogna lottare per sopravvivere. Come allora il navigante fissa la stella polare, così ognuno di noi si fa mendicante di Dio e porta nell'anima questo misterioso desiderio di Dio che non sempre riusciamo a definire, perché dovremmo avere questa capacità stessa di Dio di parlare di Lui. Abbiamo invece un linguaggio che è umano e quindi che è carente di questa capacità di penetrare il mistero grande di Dio, ma l'importante è averlo davanti agli occhi e la voglia di penetrarlo, questo mistero che ci dà appunto vita. E San Giuseppe, noi guardiamo te, che ti sei messo in viaggio per arrivare nel tuo casato a farti censire a Betlemme. Con la tua intercessione aiutaci allora a vivere questo momento senza smarrire la strada giusta che porta a Betlemme, che porta cioè il luogo dove noi possiamo incontrare il Cristo che nasce dentro quotidianamente la nostra vita. E così, come pastori, riusciamo a riconoscere Gesù, il figlio tuo, nato sotto la tua tutela, dalla tua dolce sposa, e per far questo è necessario che la tua grazia ci ottenga appunto da Dio un'energia, un supplemento di energia, che ci aiuti a promuovere in noi una sorta di pedagogia del desiderio nel gustare il sapore delle cose autentiche della vita. E questo desiderio è un elemento fondamentale per il nostro vivere. L'abbiamo detto forse altre volte, quando il nostro cuore non sogna più, quando noi perdiamo il desiderio del vivere, della curiosità, allora ecco che ci sono i segnali di morte, cioè sta entrando dentro di noi quella indifferenza a tutto che uccide il nostro spirito. O stimato e venerato San Giuseppe, che sei protettore dei lavoratori, vogliamo mettere davanti a te anche il disagio della nostra crisi economica che ci è sulle spalle come una zavorra che impedisce di camminare, di guardare in alto. Vogliamo mettere davanti a te anche le nostre difficoltà. Tu hai sperimentato il duro mestiere del vivere con il sudore della fronte. Aiutaci ad accogliere in questa crisi come un'opportunità che tu ci suggerisci, che dobbiamo tentare di cambiare strada, di favorire dei modelli di economia diversi da quelli coltivati fino a ieri, che non sono fondati sulla logica di una crescita infinita, ma che è insostenibile, ma su un rispetto della natura, della sobrietà, della solidarietà tra i popoli. In questi giorni sono convocate a Parigi le persone importanti del nostro mondo per il capezzale di questo nostro mondo che sta appunto soffrendo di anemia, e tutti a parole sono decisi di dare al mondo un po' di salute, ma se non riusciamo davvero a far diventare concretezza di vita le parole e i programmi, allora questi incontri non avranno alcun effetto, ma siamo davvero incamminati verso questo precipizio che appunto è la morte del mondo. E l'economia che non si fa anima di questa preoccupazione è un'economia che sta davvero decretando una sorte di morte per l'umanità intera. O San Giuseppe, allora ti supplichiamo, abbiamo bisogno di un sussulto della fede che ci aiuti a saper leggere con apertura fiduciosa l'Evangelo, la buona notizia che il tuo figlio Gesù ha portato qui su questa terra. Allora aiutaci, o San Giuseppe, a leggere il nostro momento presente, la storia come un grembo di futuro ricco, un futuro carico di vitalità, di forza, e quindi aiutaci a non fermarci all'oggi, ma guardare in avanti, avere sempre il piede alzato per un cammino nuovo. San Giuseppe, con Maria tu hai fatto traghettare la storia umana, il mondo, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Il tuo mondo, o caro San Giuseppe, portava in grembo un altro mondo, quello di Gesù Cristo, che è un mondo più buono, più giusto, più onesto, più leale, più sincero, dove Dio appunto viene vicino come è vicino il nostro respiro, vicino come è il nostro cuore che pulsa, vicino come la vita che ci viene per mano per accompagnarci nei sentieri dove ci sono sempre nuovi orizzonti di vita. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione e vorremmo davvero presentare a Dio col desiderio che tutto questo che abbiamo nel cuore avvenga, e gli auguri anche per un buon cammino di avvento, ma gli auguri per un Natale, gli auguri anche per un passaggio dentro questa porta santa che ha un volto di misericordia, che possiamo davvero ritrovare questa freschezza, questa voglia di vivere in pienezza la nostra fede, vissuta con gioia e non con rassegnazione. Sarò su tutte le persone che sono in ascolto, sul mondo intero, sulla Chiesa, sul Papa, sulle persone che sono in difficoltà con la vita e sui morenti, scenda per intenzione di San Giuseppe la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e diventi a portatrice di speranza e di gioia di vivere. Questo è l'augurio che lascio a tutti quelli che ci hanno avuto la bontà e la pazienza di ascoltarci. Auguri.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 4 febbraio 2016, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia. Thank you.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con il Santo Rosario in famiglia. Ricordiamo che il numero di telefono per intervenire nella preghiera è 031 646 000 e vi ricordiamo di spegnere la radio quando intervenite. Eccoci mamma, dalla radio della tua maternità anche questa sera.